Incursioni nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Io sono Rosa Maria Fumarola. Questa è Incursioni nel linguaggio del jazz, la quarta stagione. Bentrovati amici, è con grande piacere che incomincio questa nuova avventura assieme al mio compagno di merende, Giuseppe Mollica. Siete, credo lo sappiate, su MB Radio. Avete appena ascoltato capolavoro e nella sua creazione, cioè è nel suo, diciamo così, per quanto riguarda chi lo ha composto, ovvero sia Eleanor Rigby, quindi a firma di John Lennon, e sia per chi lo ha interpretato in questa in questo CD da cui ho estratto il pezzo. Stiamo parlando di Stanley Jordan, perché ho voluto aprire questa prima puntata con Stanley Jordan, perché Stanley Jordan è stato, oltre che un grandissimo artista, è sufficientemente rappresentativo di ciò di cui questa sera ci occupiamo, ovvero sia degli anni durante i quali io ho formato la mia, quel poco di competenza che ho nel jazz, e che ha alla base ha sostanzialmente qualcosa di molto privato, cioè un amore fortissimo per questa musica. Per la prima volta la puntata ha un nome specifico, preciso, è Private Deepening. Quindi questa sera ascolterete un approfondimento privato di quello che è stato il mio avvicinamento alla musica negli anni che vanno, negli ultimi decenni del 1900 e nei primi, cioè nel primo decennio del 2000. E vi parlerò anche di quella che è la mia città di Bari, e che era all'epoca una città molto diversa da quella che probabilmente siete abituati a guardare in rete oppure nei telegiornali, questa città meravigliosa che è esplosa negli ultimi anni, e che però quando io sono stata una fanciulla, diciamo, era davvero molto molto diversa. Se oggi Bari è una città ridente, per lo più ci sono posizioni differenti rispetto a questo, ma senz'altro si può dire che sia una città con tantissimi quartieri, quasi tutti vivibili e belli. E in passato le cose non erano così, era una città che possiamo definire più triste, però da un punto di vista culturale era comunque molto molto attiva, soprattutto per quel che riguardava la musica e la letteratura. Permettetemi un'altra, come dire, un altro piccolo cappello che mi consentirà di passare poi al brano successivo. Voi sapete, la trasmissione si chiama Incursioni nel linguaggio del jazz. Questo perché nella mia vita possa essere una ricerca che va nella direzione dello studio dei linguaggi. E ritengo che il jazz sia un linguaggio come tanti altri, e ho ritenuto opportuno chiamare la trasmissione Incursioni perché non era nelle mie intenzioni fare della scuola, no? Ci sono e senz'altro non hanno bisogno di chi possa scimmiottare, diciamo, possa fare le veci delle scuole. Non è mia intenzione, era mia intenzione invece raccontare di una mia esperienza, perché io ho una visione molto relativistica delle cose. Sono persuasa infatti che, come dire, lascio agli altri una definizione più generale, più globale. Io credo invece che la vita, anche la storia, non abbia una dimensione solo pubblica, o meglio, dire pubblica significa niente. Il pubblico è dato da un insieme di esistenze, di vite, di giornate, che sono tutte private, appunto. È solo di quella dimensione, io posso parlare, anche se gli storici potranno tranquillamente, ed è giusto così, individuare nel corso del tempo delle linee interpretative, che però gli storici ve lo direbbero comunque, queste linee interpretative non sono individuabili nel momento in cui diciamo i giorni, il tempo è vissuto come quotidianità, come presente. Ma torniamo al cappello, e cioè vi ho detto, il mio è un interessamento al linguaggio, lo è a tutt'oggi, però a questo studio del linguaggio si è unito un interessamento nei confronti del racconto, cioè si è unita un'ulteriore ricerca che parte da studi molto lontani da questo, in particolare i miei studi di archeologia e quindi di storia. Diciamo, l'analisi di questi ambiti mi ha permesso di farmi un'ulteriore idea rispetto alla comunicazione tra gli esseri umani, vale a dire che è fondamentale nei rapporti tra gli esseri umani, anch'essi diciamo così fondanti, no? Proprio per l'esistenza, e pensate ad Aristotele, no? Che diceva che siamo animali sociali, ebbene, oppure a Levinas, no? Più vicino, cioè che noi senza relazioni non esistiamo in quanto esseri umani. Ebbene, in questa dimensione è importante il racconto. Lo è stato l'Iliade, lo è stata l'Odissea, lo sono stati Promessi Sposi, no? Nell'Ottocento, lo è stata la Bibbia. Si tratta di racconti, cioè si tratta di luoghi nei quali l'essere umano si rappresenta, no? Io sono persuasa che anche nelle arti accada questo, perché anche le arti sono forme di comunicazione, e dunque anche nel caso della musica jazz e della musica in genere, no? Ci troviamo di fronte ad un racconto, cioè ad una rappresentazione. Una rappresentazione, per esempio, Borges diceva che l'arte è sempre finta, no? Proprio perché l'arte rappresenta qualcosa, non rappresenta la vita, ma la vita che si guarda. E questo, come dicevo, vale anche per la musica. E per questo quello che vi propongo questa sera è un racconto, una dimensione tutto sommato più vicina alla letteratura, alla poesia, e dunque anche alle sensazioni, no? Che io personalmente ho potuto vivere, e che non mi aspetto che siano necessariamente condivisibili, anche se può esserlo, e persuasa, come dicevo prima, che tante vite private facciano una dimensione pubblica e dunque siano importanti come testimonianze ed imprescindibili, perché la mia testimonianza non è quella di ciascuno di voi che ascolta, e ciascuna di queste è importante. Allora, a questo punto torniamo finalmente alla musica, e negli anni di cui stiamo parlando assistiamo ad un fenomeno fortissimo, cioè ad una contaminazione poderosa nel linguaggio del jazz, e che ne produce diciamo un cambiamento radicale. Questo cambiamento fa sì che si sposti anche il baricentro della musica jazz, o almeno quello che era considerato il baricentro. Ne parleremo comunque più avanti. Una cosa particolare è che, per esempio, di questa musica tanto contaminata, per cui pensate, ma lo ascolteremo a Pat Metheny, a Miles Davis lo ascolteremo tra un attimo, viene utilizzata proprio per la sua componente, quando si parla chiaramente di buona musica, particolarmente evocativa dei tempi, viene utilizzata dalla televisione, durante proprio programmi addirittura di attualità. Per esempio, Tutu di Miles Davis, il brano che dà il nome al celeberrimo disco, viene utilizzata come sigla di Un giorno in pretura. Credo che sia un programma che tutti conoscono, che ci fa guardare, ci fa assistere cosa che prima non succedeva, alle diciamo alle vicende più importanti da un punto di vista processuale che hanno riguardato il nostro paese, e quindi ci danno l'opportunità, mandandola in onda in TV, di farci un'idea di come sono andate a livello giudiziario alcune vicende spesso molto drammatiche. Ebbene, la sigla di Un giorno in procura per decenni è stata Tutu di Miles Davis. Adesso è cambiata, ma proprio per la sua forza evocativa è stata utilizzata. Credo che questo non si possa disconoscere, ma d'altro canto è stato anche molto utilizzato Jan Garbarek. Ascolteremo questa sera anche Garbarek, ma per il momento io vi lascio al grande Miles Davis in Tutu. Buon ascolto. Thank you. il divino Miles in tutu, molto un jazz molto contaminato, è stato un grande protagonista di questa nuova stagione che fu quella della quale stiamo parlando, cioè un jazz contaminato, elettrificato, e anche con un grosso pubblico che prima senz'altro il jazz non aveva. E Miles Davis è stato molte volte in questa città che appunto era una città invasa all'epoca da un mare di eroina. Pensate che in questa città, in un quartiere, si veniva da Torino ad acquistare l'eroina che costava pochissimo. Quindi il numero dei miei amici morti in questo modo per l'abuso di questa sostanza sono stati tantissimi. Era probabilmente questo a decretare una certa tristezza nella vita dei giovani di allora. Però c'era l'opportunità di ascoltare davvero tanta buona musica. Per la prima volta a Bari si potevano sentire artisti che prima si erano tenuti molto lontani da un luogo considerato tutto sommato fino ad allora provinciale per quel che riguardava i grandi concerti. Davis è venuto tantissime volte, Pat Metheny è venuto e continua a venire. E personalmente ho visto persino Jan Garbarek, ma tantissimi altri. In ogni locale, anche nelle discoteche, ci si riuniva per ascoltare musica di grande livello. Ora, non erano senz'altro gli anni 70, però anche diciamo, facendo propri gli strumenti forniti dagli anni 70, in questa nuova fase il jazz, a mio giudizio, anche necessariamente cambiando, ha creato qualcosa di memorabile e che secondo me ribalta il concetto del jazz degli anni d'oro. Certo, forse questo non è più jazz, ma per questa musica che dal jazz parte, si è trattato comunque di anni davvero molto 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 dorati. Come dicevo, ho ascoltato personalmente un grandissimo Garbarek. Pensate, io l'ho visto ad un concerto in un padiglione della Fiera e la gente fu così coinvolta che alla fine eravamo tutti sotto il palco e vi assicuro eravamo centinaia di persone incantati da questo mago, da questo musicista così, così influente. E anche se il discorso su quanto si possa essere influenti da un punto di vista culturale, da un punto di vista estetico, dunque di creazione, è un concetto che per tanti versi ci lascia fuori. Non si può imparare a memoria un brano, la conseguenzialità delle note, ma il segreto che ne pervade la sostanza sfugge, a mio giudizio, alla nostra conoscenza. Ed è per questo che abbiamo bisogno di ascoltare ancora e ancora Davis, Garbarek, Jarrett e tutti quelli che qualcosa vi dicono, proprio perché da loro abbiamo bisogno di imparare a conoscere un mondo che non ci appartiene e che solo loro hanno creato. E questa è dunque la volta, proprio perché di geni stiamo parlando, del norvegese Jan Garbarek con 12 Moons. Collins, Jan Garbarek. Io credo di essere francamente troppo piccola per dire qualcosa su un brano tanto, tanto bello, però come appena fatto posso farvelo apprezzare, ascoltare. E, ripeto, Bari negli anni di cui stiamo parlando, cioè gli anni a cavallo tra un millennio e l'altro, sono stati importantissimi per la sua, come dire, per la sua formazione musicale, e, per cui, ripeto, c'erano tantissimi locali nei quali grandissime figure, importanti a livello mondiale, suonavano. C'era un locale del quale, mi perdonerete se non ricordo il nome, un locale in pieno centro, peraltro piccolo, anche se bisognava avere una tessera per entrarci, eccetera, in cui in poco più di un anno sono passati tutti i più grandi di quella generazione, e dico tutti, più di una volta. All'improvviso è stato chiuso, e probabilmente problemi di sicurezza o altro, questo non lo saprei, non ve lo saprei dire. So che però tutte le volte in cui io passo da questa porticina che chiude tanti segreti, forse diciamo la mia componente di amore per il passato mi fa immaginare queste stanze, questi luoghi di questo locale come pieni di storie appunto da raccontare, e dunque luoghi a mio giudizio mitici da abitare, ma quantomeno, se non, forse non preferirei nemmeno che fosse riaperto con un'altra destinazione come è accaduto per tanti locali. A questo punto preferisco pensarlo così, vuoto, spoglio, ma con un patrimonio che forse qualcuno meglio di me in futuro potrà raccontare. E in questo viaggio privato che stiamo facendo, vi parlo di un mio limite, per alcuni un limite, da un punto di vista intellettuale, cioè soprattutto da giovane io facevo le famose classifiche, no? Per cui chi è più bravo, questo tastierista, no, questo è meglio di quell'altro, no? Ma ce n'è uno che è superiore agli altri. E per esempio abbiamo ascoltato Jan Garbarek all'epoca, e c'era nell'entourage che io frequentavo la vulgata secondo la quale ci sarebbe stato non uno scontro, ma quantomeno come dire, una rivalità tra Jan Garbarek, che è l'altro grande sassofonista dell'epoca, John Sarman. Io ho sempre parteggiato, diciamo, non lo nascondo, per Garbarek, e dicevo sì, si tratta probabilmente di un mio limite, eppure io ritengo che nel mio essere di parte, per questo amore molto forte che avevo, che ho ancora adesso per Garbarek, qualcosa di fondato ci fosse. Cioè io credo che Sarman sia stato sfortunato nel vivere, nel trovarsi a vivere durante gli stessi anni in cui ha avuto successo anche Garbarek, perché la caratura di Garbarek è abbastanza inusuale, diciamo. Senza Garbarek Sarman sarebbe stato, a mio giudizio, avrebbe avuto uno spazio forse maggiore. Forse dico qualcosa di banale, o forse no. In ogni caso, ho scoperto che ci sono dei brani eccezionali da un punto di vista poetico proprio di John Sarman, come quello che sto per farvi sentire. Ecco a voi John Sarman. Spero che lo amiate quanto ho amato io questo brano. Ecco a voi, buon ascolto.
Sarman, io credo che insomma non sfugga a ciascuno di voi che ascolta come dire, l'influenza di una certa New Age, no? Che io ho sempre amato molto poco, ma comunque insomma, questo brano di Sarman valeva la pena di essere ascoltato, insomma. E detto questo, io vorrei, come promesso, raccontarvi un po' di come è accaduto che io mi avvicinassi proprio al jazz. Io ho sempre amato la musica, però, come dire, da buona ribelle, frequentavo gli ambienti rock. E come vi ho detto, forse ve l'ho detto, forse sto sbagliando nel ricordare, ma comunque Bari in alcuni luoghi era piena di locali che venivano affittati a poco e in cui si poteva suonare. Il rock sostanzialmente veniva suonato e il più delle volte vi erano, come dire, delle cover band, ma altre volte c'erano, come dire, autori originali, chiaramente, e questi erano molto pochi. Rispetto però alla musica rock, che pure amavo, avevo, diciamo, qualche riserva. Perché ho sempre pensato che un brano, no? Tanto di musica rock quanto di musica leggera, soprattutto quello più riuscito, ha bisogno di poggiarsi su un'ispirazione, cioè su un dato ispirativo, va bene? E il che rende difficile la vita dell'artista con ciò che fa, con ciò che produce. Che cosa significa? Significa che essere ispirati non è facile, non si ha l'ispirazione, non si può organizzare un incontro di ispirazione. E quindi mi domandavo, da giovane, diciamo così, persona che rifletteva sulla creazione artistica, mi domandavo quale fosse il genere musicale che consentiva di aggirare questo problema, quello appunto di essere artisti non legati all'ispirazione. E mi convinsi, ascoltando, avvicinandomi poi dagli ambienti rock a quelli che amavano, ascoltavano il jazz, e compresi che il limite dell'ispirazione, che rendeva impossibile la creazione in ogni punto e momento, diciamo, di musica di buon livello, questo limite poteva essere aggirato, per esempio, attraverso la musica jazz, cioè attraverso l'acquisizione del linguaggio della musica jazz, che permetteva di avere a che fare con gli stati d'animo e acquisendone nello specifico tutti, come dire, tutti gli elementi, consentiva non di esprimere soltanto il massimo, ma qualsiasi momento dell'animo umano, no? E, proprio perché il jazz era dotato per sua natura e per antonomasia di un linguaggio talmente preciso, puntuale, dettagliato, talvolta scientifico, matematico, era dotato di tutti quei vocaboli che consentivano di esprimere qualsiasi aspetto, anche quello ispirativo, ma non solo. E quindi questo dominio, diciamo, del reale, che poteva diventare bello attraverso la musica, e sempre mi avvicinò al jazz. Quindi c'era non soltanto una passione, un feeling, qualcosa che mi muoveva verso la bellezza del jazz, ma anche una struttura filosofica, cioè mi rendevo conto che se avessi dovuto scegliere come suonare, avrei senz'altro scelto la musica jazz e non sarei stata ad aspettare l'ispirazione, perché
non credevo appunto nella ispirazione. Ora, detto questo, io la smetto con le mie elucubrazioni e non posso non farvi ascoltare almeno un brano di un gruppo che è veramente, non so se tra i più influenti, però tra i più grandi, a mio giudizio, di tutti i tempi, e cioè gli Oregon di Ralph Towner. E permettetemi di manifestare tutta la mia simpatia, tutto il mio amore per le composizioni, per l'appunto, di questo gruppo, e colgo l'occasione di ritagliare una piccola parentesi e salutare la grandissima fotografa di artisti jazz Antonella Pagani, che so amare molto gli Oregon, per cui ti dedico senz'altro il brano che segue, e colgo l'occasione a questo punto, in questa piccola parentesi, per salutare tutti gli affezionados, per cui senz'altro il grande, sapiente, competente di jazz Andrea Maggiar da Roma, e poi Consuelo da Milano, Imma sempre da Milano, e anche Nicola e Mariano, che ci ascoltano da Genova e che saranno autori e conduttori di una trasmissione di un nuovo format qui su MB Radio. E come vi dicevo, ci avviciniamo all'ascolto di un gruppo che io appunto apprezzo, amo molto, che mi affascina ancora, che non subisce il logorio del tempo che passa, che evidentemente la bellezza che ci hanno proposto era talmente alta che resiste. E anche qui, come vedete, ci troviamo di fronte ad una musica molto molto contaminata, in questo caso si parla di world music, ma tutti questi artisti hanno una formazione jazz. E scusatemi, ma stavo dimenticando anche un musicista, peraltro, che molto probabilmente mi sta ascoltando, Filippo Massa. Un jazzista, un bravo jazzista che apprezzo molto e che voglio salutare in questa sede. E a questo punto vi devo lasciare agli Oregon di Ralph Towner in questa splendida composizione. Ecco a voi Ralph Towner. Thank you.
E questi erano gli Oregon con una splendida Beneath an Evening Sky. E non vi ho detto il titolo, mi perdonerete. E vorrei a questo punto sottolineare riguardo gli Oregon, la musica degli Oregon, come la loro vita, la loro età, la loro esperienza sia intrisa della lezione degli anni 70, una lezione che però si evolve fino come dire, a creare qualcosa di nuovo che influenzerà in maniera diversa gli artisti successivi. Ora, tornando però a questo ambiente, questo diciamo nel quale io sono cresciuta, una cosa della quale mi sono resa conto è che ci sono di questo, mentre noi abbiamo a tutt'oggi tantissimi jazzisti di grande valore che nascono, producono ottima musica appunto a Bari, però una cosa che mi ha colpito è che gli intellettuali, che si può dire vanno per la maggiore baresi, ma non soltanto baresi, non parlano mai della musica jazz degli anni nei quali si sono formati. Cioè, a mio giudizio, è come se questi scrittori hanno tutti avuto un'influenza musicale, ma questa influenza sia stata sostanzialmente di musica rock, di musica dark, talvolta punk, ma non ho mai letto un mio, diciamo così, un giovane un intellettuale, giovane non sono più, comunque un intellettuale che ha la mia età, scrivere un romanzo nel quale cita Ian Garbarek, no? Forse qualcuno, senz'altro Miles Davis, ma Miles Davis ha attraversato anche il jazz dell'epoca precedente. Nell'epoca precedente invece ci sono stati tantissimi autori in ogni parte del mondo che hanno raccontato, scritto del loro rapporto con la musica jazz stricto sensu, ma nessuno, come dire, ripeto, nei propri scritti, anche durante un'intervista, racconta di una sua sensibilità sviluppatasi attraverso questa musica che per esempio stiamo ascoltando, ma nemmeno un Pat Metheny, che senz'altro ha influenzato le vite di tutti, per fortuna, ma anche se non fosse stato il grande artista che è stato, per il successo che ha avuto ed ha, come dire, avrebbe dovuto avere più spazio, a mio giudizio, nell'arte, nella speculazione, nella creazione degli artisti non musicisti. Ora, mi sento per questo un pochino sola in questo culto, ma questo, diciamo, non mi preoccupa, perché non avrei potuto fare diversamente, come vi ho spiegato poc'anzi, cioè è stato sia un innamoramento il mio, sia una scelta ponderata, lo stare sempre vicino a questa musica. E parlando di grandi, non preoccupatevi, ascolteremo anche Pat Metheny, ma in chiusura, chiaramente tantissimi autori e tantissimi italiani, e non ho potuto inserirli per ragioni, come ben comprenderete, di tempo, e credo che comunque ciascuno di voi potrà risolvere questo problema, sopperire a questo mio limite attraverso proprie doti di ricerca. Ma ritengo a questo punto doveroso introdurre un brano che si chiama Consolation. E, l'autore è Kenny Wheeler alla voce, il trombettista
inglese Kenny Wheeler alla voce, la sua collaboratrice di sempre, chiamiamo collaboratrice questa artista eccezionale con un suo modo particolare di esprimersi, e Norma Winston. Ora, il caso di Kenny Wheeler spiace perché non c'è più Kenny Wheeler non da molti anni, e ha avuto, questo potete leggerlo non solo diciamo nei miei articoli ma dappertutto, Kenny Wheeler è morto con dei problemi economici enormi, con la difficoltà di curarsi, addirittura ci sono state delle collette, come dire, dei crowdfunding che hanno volte diciamo a raccogliere il denaro necessario affinché si curasse. E questo diciamo non è soltanto un dato, come dire, per chi vi sta parlando, non è soltanto un dato, come dire, di dispiacere emotivo, no? È che uno ragiona anche sul fatto che Kenny Wheeler ha dato così tanto alla musica, ha suonato in maniera eccelsa, ha fatto così tanto per la storia della musica colta, che pensare che abbia avuto dei problemi seri, peraltro poi nel momento più difficile della vita, cioè quello della malattia, ecco, spiace davvero, davvero molto, anche facendo un discorso meramente diciamo artistico di Do Ut Des, no? Forse mi ero immaginata il successo di il successo anche economico di un Keith Jarrett, ma questi sono discorsi diciamo che lasciano il tempo che trovano. A proposito di Keith Jarrett, purtroppo devo dirvi che come tanti altri artisti non ha trovato spazio per un inserimento di un soprano questa sera, ma per una ragione semplice: ci troviamo di fronte diciamo ad un autore così grande, che inserirlo così insomma mi sembrava di fargli un torto, ma senz'altro è tra i più influenti e gli dedicherò uno spazio che lo riguarderà in maniera esclusiva. Ma a questo punto io vi faccio ascoltare questo capolavoro che io porto nel cuore. E un piccolo aneddoto: quando appunto io entrai in contatto con la musica di Kenny Wheeler, in particolare questo doppio album che si chiama Music for Small and Large Ensemble, un doppio meraviglioso, io ero molto povera, non potevo permettermi l'acquisto poi di un doppio, cioè era impossibile. Per questo avevo questo amico, di cui peraltro ero innamorata, che poteva registrarmi il doppio CD, e devo dire che mi fece questo piacere, e io dovunque andassi portavo questa cassetta, e se eravamo in macchina con delle amiche, insomma lo imponevo, dico la verità, perché magari non tutte le mie amiche amavano il jazz. Ad ogni modo successe che un giorno mi rubarono la cassetta, e insomma questo incise molto sui miei stati d'animo. Io non ho mai capito chi fosse stato, ma insomma, non mi rubarono soltanto questo CD. La cosa buona è che io poi tanti anni dopo mi sono fidanzata con quello che la cassetta me l'aveva registrata, e mi comprò il doppio CD di Kenny Wheeler. Ripeto, se potete acquistarlo, è un ECM, Music for Large and Small Ensemble, e proprio da questo doppio CD io vi faccio ascoltare Consolation, alla voce Norman Winston. Ah,
La 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 la.
Livingston, Kenny Wheeler, Consolation. È un brano di grande poesia, di grande raffinatezza, ma anche di grande creatività, dell'eleganza che avete apprezzato. E è un'eleganza, a parte molto molto europea, ha qualcosa di molto inglese, ma io credo che questo lo possiate apprezzare e individuare senza il mio indice a farvelo notare. Cari amici, ci stiamo avvicinando al termine di questa prima puntata e non potevo non citare un autore che ho fatto ascoltare poco nelle precedenti tre stagioni di incursioni nel linguaggio del jazz, e cioè Bill Frisell, che io ho amato molto. Peraltro è stato qui nella mia città negli anni in cui io appunto mi formavo da un punto di vista culturale, e è venuto diverse volte, è stato ospite da noi tante volte, per questo credo che sia necessario omaggiarlo, perché nel caso di Frisell o Frisell, come volete voi, la sua musica è molto interessante, perché non è soltanto contaminata, ma è dotata della capacità di farsi influenzare, diciamo, dall'ambiente, dai tempi, ma di rimanerle anche fuori, cioè capace di sfruttare una serie di stimoli, ma anche di crearne, e anche nel caso di questo grandissimo artista, io personalmente quantomeno lo avverto come è sempre attuale, sempre nuovo. In questo brano noterete la sovrapposizione di diversi linguaggi, in ogni caso a mio avviso è un brano molto riuscito, e vi lascio quindi a Bill Frisell e Pipeline. Buon ascolto. pipeline, credo insomma fossero facilmente leggibili i diversi linguaggi, la commissione tra i diversi linguaggi, alcuni di matrice profondamente americana, ma comunque una grande mescolanza, una grande creatività, una grande perizia da un punto di vista di conoscenza dello strumento. Ci avviciniamo alla fine di questo nostro primo incontro della quarta stagione di Incursioni nel linguaggio del jazz. Io, prima di farvi ascoltare l'ultimo brano, che non potevo non farvi ascoltare, almeno diciamo in termini rappresentativi, non esaustivi, ma almeno rappresentativi, un brano appunto di Pat Metheny, e prima appunto di lasciarvi a Pat Metheny, vi saluto, ringrazio il mio compagno di avventure e di incursioni, Giuseppe Mollica. Lo ringrazio per l'ausilio, perché francamente, come dico sempre, mi sarebbe impossibile fare senza di lui, e vi ringrazio per la pazienza, per, come dire, per l'affetto, se ci siete ancora, ed ecco, credo che sia doveroso farvi ascoltare chi è stato forse il più rappresentativo di quegli anni, in termini anche di amore da parte del pubblico, di riscontro da parte del pubblico, ma sempre comunque mantenendo dei livelli che non siamo qua a descrivere, che tutti ben conoscete. Io vi ricordo che sono Rosa Maria Fumarola, che Incursioni nel linguaggio del jazz va in onda ogni martedì alle 21:30 e che va in onda in replica il giovedì e la domenica alle 15:30. E quindi, come mio personale omaggio alla vostra pazienza, alla vostra dedizione, ho scelto questo autentico capolavoro di Pat Metheny, It's For You. Alla prossima, amici.